Cominciamo parlando appunto di RSA. Diamo il benvenuto al nostro primo ospite, che è già in collegamento con noi, il professor Costanzo Ranci, professore di sociologia al Politecnico di Milano, autore anche del libro Cronaca di una strage nascosta, la pandemia nelle case di riposo, edito da Mimesis Edizione nel 2023. Buongiorno professore, benvenuto.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Grazie moltissimo di essere qua con noi. Allora, il suo libro lei l'ha intitolato Cronaca di una strage nascosta, la pandemia nelle case di riposo. Ecco, perché una strage e perché nascosta? La situazione è stata diversa in altri paesi europei?
Ho dato questo termine, ho utilizzato il termine strage per due principali motivi. Uno è che stiamo parlando di un evento che ha causato nell'arco di 2 mesi, stiamo parlando del marzo e dell'aprile del 2020, quindi la prima ondata della pandemia, ha causato decessi pari a 15.000 nell'RSA del nostro paese. Questo numero rappresenta un terzo del totale dei decessi avvenuti in quelle drammatiche settimane. È un numero che supera di gran lunga tutte le grandi calamità, i grandi disastri accaduti nel nostro paese dal dopoguerra. Quindi, a mio parere, è in questo senso una strage. E lo è anche in un secondo senso, perché abbiamo, confrontando i dati con quelli degli altri paesi europei, è evidente che c'è, al di là della fatalità, diciamo così, c'è anche una chiara responsabilità concorrente per come l'emergenza è stata gestita nel nostro paese. Quindi, in questo senso, è proprio una strage perché ci sono delle responsabilità che in gran parte hanno a che vedere con la gestione dell'emergenza e con il modo in cui queste istituzioni, l'RSA, sono regolate nel sistema sanitario del nostro paese.
Ecco, noi
Avendo
adesso
una.
entreremo nel merito di questo aspetto. Per fermarci un attimo sui dati, io riprendo dal suo libro dove dice che nella popolazione complessiva l'aumento è impressionante, c'è stato un aumento del 45% dei decessi se si confrontano con i 5 anni precedenti in 2 mesi. Ma dice lei che nelle strutture residenziali l'aumento in quei 2 mesi centrali del 2020 non è stato del 45%, ma un aumento pari al 150% all'interno delle RSA, 2,5 volte la quantità di morti che erano stati registrati in quei luoghi in media nei 5 anni passati. E quindi direi veramente una questione di strage proprio, possiamo utilizzare questa parola. Ecco, perché è nascosta e quali sono le implicazioni legali?
Sì, i dati, va chiarito, non sono frutto della mia fantasia, ma sono l'esito dell'analisi delle pubblicazioni oggettive fornite dall'Istat soltanto nel 2023. Quindi fino al 2023 noi non abbiamo avuto alcun dato preciso sull'entità dei decessi avvenuti in quei mesi. E quindi questo è un primo significato per cui la chiamiamo nascosta, perché i dati non sono mai stati, come dire, resi pubblici sino a quel momento. È nascosta perché il silenzio nei media, certo non in 37.2 va detto, non nell'azione ad esempio esercitata dalle associazioni dei parenti o anche dai sindacati dei lavoratori in quelle settimane tremende, però in generale nei media, nel dibattito pubblico, il fenomeno è rimasto totalmente invisibile, almeno sino ai primi di aprile, quando finalmente, grazie all'azione della Procura di Milano, come dire, lo scandalo è scoppiato anche nel dibattito pubblico. Ma sino a quel momento, quando ormai i dati ci mostrano l'ondata della pandemia era già penetrata e aveva già colpito pesantemente nelle RSA, sino a quel momento non c'era praticamente alcuna possibilità di aprire una discussione su quanto stesse avvenendo. Nascosta quindi in quanto avvenuta nell'invisibilità e nel silenzio, del dibattito pubblico, dell'informazione sui dati e quindi anche delle, diciamo così, della regolazione pubblica e delle politiche che potevano essere prese per circoscrivere quanto più possibile i decessi.
Sì, possiamo ricordare a questo proposito che proprio alla fine di marzo del 2020 avevamo lanciato da 37.2 un appello ai magistrati di Milano perché aprissero delle inchieste su quanto stava avvenendo all'interno dell'RSA. La trasmissione era travolta da segnalazioni, da testimonianze drammatiche, e pochi giorni dopo i magistrati cominciarono ad indagare. Purtroppo la quasi totalità di quelle inchieste è stata conclusa senza arrivare ad individuare dal punto di vista legale nessun responsabile. Grazie all'attività dell'associazione Felicita è ancora aperto il processo per quanto accaduto nel Pio Albergo Trivulzio. Ecco, mi pare però, leggendo il suo libro, che lei mette l'accento sia su alcune responsabilità legali sia sulla mancata regolazione del sistema. Cosa intende dire su questo?
Intendo dire che ci sono due livelli di responsabilità di fronte a dei fatti così gravi. Un livello può attenere, come dire, le modalità di gestione che è avvenuta all'interno delle singole RSA. Ed è su questo che soprattutto le azioni legali e le inchieste giudiziarie si sono concentrate. C'è un secondo livello, e questo anche ha reso, come dire, poi difficile il mio lavoro di esplorazione, perché i dati non sono mai stati disponibili. Gran parte dei gestori delle strutture erano sotto inchieste, quindi indisponibili a comunicare per qualunque tipo di indagine, e quindi tutto il lavoro è stato svolto, come dire, soprattutto grazie alle informazioni raccolte, anche grazie ad esempio alla sopracitata associazione Felicita che lavora presso il Pio Albergo Trivulzio di Milano. Ma quindi va detto che c'è questo primo livello che sono i gestori, ma c'è un secondo livello, perché quando parliamo di 15.000 decessi nel nostro paese, in tutte le regioni italiane, nell'arco di 6 settimane, stiamo parlando di un fenomeno che è di sistema, non riguarda più la cattiva gestione di alcune strutture rispetto ad altre, che pure c'è stata, ovviamente, ma riguarda un effetto di sistema, cioè un effetto che in qualche modo è connesso con la regolazione di queste strutture. E qui l'indagine che viene sviluppata nel volume è quella di approfondire come questo è avvenuto, e quindi si cerca di ricostruire come sono arrivati i decreti che sostenevano, che in qualche modo definivano il lockdown, quello che chiamavamo il lockdown, cioè la chiusura delle strutture. Cosa è avvenuta negli ospedali del nostro paese già il 23 di febbraio, cioè il giorno stesso in cui il primo caso, il caso zero, era stato riscontrato, mentre invece nell'RSA, che pure ospitavano e ospitano tuttora una utenza particolarmente sensibile all'effetto vulnerante del virus, no? Quindi va detto, pur sapendo questa situazione, il lockdown nelle strutture non è stato effettuato. Basta pensare sino almeno a quasi metà del mese di marzo, e anche in quel momento in assenza, come dire, di una chiusura totale. Il primo decreto del governo, del Ministero della Salute, che ha stabilito delle linee guida per il contenimento e la gestione della pandemia nell'RSA è del 28 aprile, cioè quando di fatto i giochi da questo punto di vista purtroppo erano già fatti. C'è quindi un ritardo enorme che può essere interpretato come negligenza della politica, ma è anche il risultato, a mio parere, di un oblio generalizzato in cui queste strutture sono rimaste durante la pandemia, e io ritengo anche prima della pandemia.
Sì, infatti nel suo libro Lei dichiara il problema di fondo è che non c'è un meccanismo di trasmissione obbligatoria delle informazioni su nuovi ingressi, decessi, spostamenti dei ricoverati. Il mondo istituzionale dell'RSA è un mondo totalmente regionalizzato e anche questo è un aspetto che ha complicato la vicenda. Ecco, abbiamo un'ultima domanda da rivolgerle. Quali sono gli effetti di tutto questo sull'oggi, sempre rimanendo sull'RSA?
Gli effetti sono ancora oggi estremamente negativi. Da un lato, ovviamente, l'ondata dei decessi ha incrinato la reputazione di queste strutture, rendendole sempre di più, come dire, non volute dalla popolazione, il che può essere interpretato come un bene da un certo punto di vista, però certo non ha favorito una riqualificazione. Ma il punto più negativo, a mio parere, sta nel modo in cui il dibattito pubblico si è sviluppato successivamente a questo, perché il dibattito pubblico si è in qualche modo concentrato sull'idea che le RSA siano delle strutture, come dire, penalizzanti e quasi assimilabili a dei ghetti. Si è detto che le RSA vanno chiuse. I morti sono stati là perché queste strutture sono gestite male e quindi vanno chiuse, senza tener conto che il nostro paese ha il livello di diffusione di questi servizi più basso d'Europa, che in tutti i paesi europei c'è una necessità di garantire un livello minimo di queste strutture per tutti i casi delle persone che non sono curabili, accessibili a domicilio, e che quindi si tratta, con questa idea della chiusura dell'RSA, di negare un diritto alla salute che invece ancora oggi per alcuni diventa indispensabile.
Grazie moltissimo. Noi ringraziamo il professor Costanzo Ranci, ordinario di sociologia al Politecnico di Milano, autore del libro Cronaca di una strage nascosta, la pandemia nelle case di riposo, edizione Mnesis 2023.
Grazie ancora.
Grazie anch'io la trasmissione e ringrazio gli ascoltatori.
Grazie, grazie ancora professore, e noi adesso diamo il bentornata ai nostri microfoni a Laura Valsecchi di Medicina Democratica. Buongiorno Laura.
Grazie, buongiorno a tutti e a tutti, grazie tante.
Buongiorno Laura, grazie moltissimo di essere qua con noi. Continuiamo a ragionare sulle RSA. Ecco, che cosa è cambiato nelle RSA dopo la pandemia? Voi avete fatto un convegno molto importante il 25 di marzo che noi abbiamo annunciato da questi microfoni. Allora, dentro i tempi radiofonici, quello che adesso ci interessa capire è cambiato qualcosa nelle RSA dopo la pandemia?
No, certo, intanto mi trovo d'accordissimo con quello che ha detto il professor Ranci, perché i problemi erano prima della pandemia ed effettivamente già il vissuto non era così positivo nei confronti di strutture che non hanno saputo programmare e accogliere tanti più anziani, per cui aumentare anche i posti, e tante più cure, perché le patologie sono aumentate, la vita che si allunga, eccetera. Ma oggi ci troviamo in una situazione ancora più grave, perché dopo la pandemia noi abbiamo diversi problemi che ora cerco di sintetizzare perché sono veramente tanti. Intanto si mantiene una parziale chiusura, no? Durante il periodo tremendo della pandemia c'era la chiusura completa, ma questo meccanismo è rimasto e ha comportato una riduzione di tanti accessi di familiari, volontari che si occupano di animazione, socializzazione, che aiutano anche il personale che già è in una condizione insufficiente con un carico di lavoro esagerato, e quindi queste presenze erano fondamentali per poter garantire anche una qualità della giornata alle persone anziane. Il personale, abbiamo detto, in una condizione pesantissima di lavoro ed è diminuito per abbandono, perché chiaramente le condizioni così precarie, così di carico di responsabilità oltre che di lavoro, fanno sì che il personale cerca di scappare. Il pubblico ha derogato anche proprio ai concorsi e ha attratto personale. È una lotta tra i poveri, perché manca da una parte e manca dall'altro, ma si offrono soluzioni precarie, atipiche. Un altro fattore
voi
importante.
Voi cosa proponete? Che proposte avete concretamente?
Ma noi proponiamo, intanto vorremmo assolutamente rivedere, e qui abbiamo iniziato in diverse regioni, un lavoro di rivisitazione dei requisiti regionali per l'accreditamento, che comporta quindi una valutazione sull'organizzazione, sul personale, cercando di favorire una presenza di più personale, di più operatori, più formati, di togliere il meccanismo dei minutaggi che non risponde ad una valutazione e a garantire tutte le prestazioni sanitarie di cui hanno bisogno gli anziani. Proponiamo anche che si passi da un riconoscimento della quota a carico dell'utente, che oggi è 50 e 50 tra il finanziamento sanitario regionale, diciamo, e il finanziamento a carico dell'utente. Noi proponiamo che si passi dal 50% al 70%, come è nelle residenze per i disabili, per cui stiamo cercando di poter rivedere com'è un assetto organizzativo che si basi soprattutto sulle cure sanitarie e sul riconoscimento della malattia. Purtroppo qua abbiamo sia la legge delega, no, che stiamo cercando di contrastare, e il decreto attuativo da poco approvato, che non ci aiuta, perché ancora una volta in questa norma si riconosce la parte assistenziale, ma si dà poco riconoscimento a quella che è invece la parte sanitaria di cui necessitano le persone che hanno pluripatologie, che hanno una condizione di non autosufficienza che è dovuta a delle malattie. Questo dovrebbe essere proprio il primo riconoscimento.
Grazie moltissimo a Laura Balsecchi. Noi torneremo ad affrontare questo argomento, perché, come capite bene, è qualcosa che purtroppo ci accompagnerà anche nei prossimi anni, se non riusciremo a modificare tutto l'insieme della gestione dell'RSA e anche tutto l'insieme dell'assistenza agli anziani fragili. Grazie moltissimo a Laura
Balsecchi. Grazie a voi per l'attenzione, grazie e buona giornata a tutti e a tutti.